Sapete, trovo incredibile che non sia ancora stato fatto un film sulla storia che vi racconto oggi. La storia inizia nel 1883 a Mesagne, quando nasce Giovanni Messe, figlio di un pastaio e di una filatrice. Casa Messe è piuttosto affollata, essendo 11 figli a cui badare, e Giovanni, il quinto, non ha tempo per finire gli studi elementari, cominciando da subito a lavorare come manovale. Tuttavia, oggi come allora, c'è un mestiere che ti garantisce un pasto caldo e un tetto sopra la testa. Stiamo parlando dell'allora Regio Esercito Italiano, con cui Giovanni fa la conoscenza nel 1901, quando si arruola a Lecce nel 45esimo Fanteria come volontario. Ecco, avete mai sentito la frase «arruolati e viaggerai nel mondo»? È il caso di Messe, che nell'esercito completa gli studi elementari e diventa sergente giusto in tempo per essere inviato, nel 1903, nella lontana Cina, dove si sta verificando la cosiddetta rivolta dei boxer, e gli italiani, come altre nazioni, inviano l'esercito per difendere i propri interessi in Oriente. Messe fa ritorno in Italia nel 1905, dove continua a studiare e migliorarsi, garantendosi l'accesso alla scuola militare di Modena, arrivando al grado di sottotenente nel 1911 e venendo inviato nella guerra italo-turca assieme all'84esimo fanteria. Qui, in luoghi dai nomi esotici come Zanzur, ottiene la croce di guerra al valor militare. In Libia ci rimane fino al 1917, quando, ormai nel vecchio continente, la prima guerra mondiale sta già consumando da molto tempo il mondo, inclusa l'Italia, e Messe sta richiedendo costantemente di essere rimpatriato. Finalmente, nel marzo dello stesso anno, divenuto ormai capitano, viene assegnato sul settore dell'Isonzo, dove da subito si prodiga per mettere in condizione di combattimento i propri uomini, e già nel maggio 1917 guida un assalto alla conquista della quota 128 di Grazigna, che gli vale una medaglia d'argento assieme ad alcune ferite che lo costringono a una convalescenza in ospedale. Tuttavia, saputo che i propri uomini stanno per prendere parte a nuovi combattimenti, Messe prende armi e bagagli, in caso di dirlo, e torna sul fronte durante una notte di pioggia. Un gesto coraggioso, anzi ardito, e non uso a caso questa parola. Essa infatti ci porta a fare la conoscenza delle nuove truppe che l'Italia sta mettendo in campo in questo periodo come diretta conseguenza delle Sturmtruppe nemiche, ovvero uomini altamente specializzati per azioni ad alto rischio. Nel caso delle truppe italiane prendono il nome di Arditi ed è inutile dirvi che il maggiore Messe diventa uno tra di essi guidando il nono reparto, che i più bravi di voi avranno certamente già sentito nominare. Anche oggi in Italia infatti il nono reggimento è sinonimo di efficienza e specializzazione ed è infatti il diretto discendente degli uomini di Messe che il 16 giugno egli guida in una serie di attacchi che culminano con la presa del Col Moschin. Dopo la prima guerra mondiale il nostro protagonista viene inviato in Albania, protettorato italiano, dove sono in corso dei disordini. Qui una brutta forma di enterocolite virale lo costringe a ritornare in patria nel 1920. Ma non tutti i mali vengono per nuocere ed è durante la degenza che fa la conoscenza di Maria Antonietta, non quella dei croissant, che tra l'altro è una bufala, ma questo è un discorso a parte, una giovane benestante che serve come croce rossina in ospedale da guerra, di cui Giovanni si innamora e sposa. Dal loro amore nascono Filomena e Gianfranco, tuttavia in quegli anni non è l'unica cosa che nasce. L'Italia da qualche anno sta assistendo alla presa di potere di un nuovo partito che presto diventerà l'unico partito. Messe non condivide appieno le idee dei nuovi vertici, la cosa gli costa una sorta di esilio in Piemonte a capo della guarnigione locale. Nel 1935 diventa invece generale di brigata e la sua strada si incrocia con il tentativo di ammodernamento dell'esercito italiano che con le truppe celeri tenta di dar vita a reparti che in una guerra prossima di movimento saranno fondamentali e sono destinati a sostituire la vecchia cavalleria. Nel 1936 partecipa alle ultime fasi del conflitto in Etiopia come vicecomandante della divisione di fanteria Cosseria. Nel 1939 Messe ha modo di toccare con mano lo stato pietoso dell'esercito italiano in quel periodo, in particolare della parte logistica. Giunto a Durazzo, la superiorità tecnologica data dai mezzi italiani viene meno dal momento che i fusti giunti durante l'invasione sono di gasolio e non di benzina, lasciando in questo modo fermi quasi tutti i veicoli italiani. Ciononostante, Messe non si perde d'animo e riesce ad organizzare l'avanzata verso la capitale, Tirana, con i bersaglieri a bordo di biciclette. sarà l'ultima conquista italiana prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Messe non prende parte da subito alle operazioni che vedono coinvolta l'Italia, ma la spasmodica ricerca di un pezzo di terra da portare al tavolo dei vincitori porta il paese a dichiarare guerra alla Grecia. Tale attacco si rivela un disastro per gli italiani, che si vedono costretti ad avanzare nella direzione opposta. Messe viene chiamato in fretta e furia per cercare di risollevare la situazione e ai suoi dubbi mossi al duce sul poco tempo a disposizione gli viene risposto: «Messe, lei è un vecchio ardito e sono certo sarà in grado di riuscire in tale impresa». Poi uno si chiede perché abbiamo perso la guerra. Così nel 1940 comincia la difesa della città di Valona, importante snodo logistico per la guerra. In quel momento la reputazione di Messe è già molto alta e si vocifera che egli è il candidato ideale per prendere il posto di Badoglio come capo di Stato Maggiore. Posto che verrà invece dato all'antagonista di Messe, Ugo Cavallero, che lo ostacolerà per tutta la sua carriera. Ad ogni modo, anche grazie a Messe, a inizio 1941 le forze italiane, a costo di gravi perdite, riescono a porre un freno al contrattacco greco e a marzo il duce in persona fa visita alle truppe italiane invitandole a farsi massacrare piuttosto che arretrare. Commento a cui Messe risponde che in realtà i battaglioni sarebbero fatti per non farsi massacrare. Al colloquio con il duce Messe riporta inoltre il forte grado di impreparazione tattico e militare, a suo avviso, dei comandanti italiani e una volta sbloccata la situazione in Grecia, grazie anche all'intervento tedesco, le considerazioni fatte da Messe non cadono per una volta inascoltate e viene inviato a Padova per tenere dei corsi per comandanti. Nel frattempo però nel giugno 1941 la Germania tradisce il patto Molotov-Ribbentrop dando il via all'operazione Barbarossa, a cui Mussolini decide di dare manforte inviando un corpo di spedizione italiano. Viene così inviato il 35esimo corpo d'armata autotrasportabile. E qui si cela il genio italiano nell'uso delle parole, seguitemi. La parola corretta sarebbe autotrasportate, ma dal momento che non ci sono i mezzi, le truppe diventano idonee al trasporto ipotetico e quindi autotrasportabili all'occorrenza. Il 10 luglio il generale Zingales, che avrebbe dovuto condurre il corpo di spedizione, si ammala e indovinate un po' chi tocca prendere il suo posto? Messe prende il comando dei circa 60.000 italiani che vengono messi a disposizione dell'undicesima armata tedesca sul fronte sud della Russia, dove l'Italia, per farvi un esempio, può contare inizialmente solo su 60 carri armati leggeri da opporre ai ben più performanti carri russi. Ciononostante l'offensiva combinata avanza fino oltre il fiume di Dnipro, interrompendosi a settembre, quando Messe mette in sesto un incredibile sistema difensivo e comincia a fare pressione per i rifornimenti invernali, entrando già in contrasto con i tedeschi che premono per un avanzamento a cui l'italiano invece si dimostra categoricamente contrario a causa degli scarsi rifornimenti a disposizione, che sarebbero tra l'altro dovuti essere una cosa a gestione tedesca. A fine dicembre i sovietici lanciano un'offensiva a cui seguiranno mesi di attacchi e contrattacchi e che porteranno spesso in contrasto Messe con il comando tedesco e il cui culmine avverrà nell'agosto del 1942, quando durante la prima battaglia difensiva del Don le accuse infondate di vigliaccheria lanciate dai tedeschi agli italiani provocheranno le proteste di Messe, costringendo i vertici italiani all'allontanamento del fronte per evitare ulteriori polemiche del nostro protagonista. Con la guerra russa che intanto attira sempre più uomini e risorse sul fronte, a Messe viene dato un nuovo incarico. Promosso a generale d'armata, viene inviata in quella che sembra una missione suicida in Africa, dove va a prendere il posto di Rommel in Tunisia e guidare italiani e tedeschi nella difesa dei territori africani che gli anglo-americani stanno rapidamente conquistando. Giovanni sospetta che dietro a questo incarico vi siano le trame di Ugo Cavallero, ma da buon soldato accetta. Così nei primi mesi del 43 si ritrova ad essere il primo comandante a prendere le redini di divisioni tedesche e a marzo prende parte così all'ultima offensiva dell'asse sul continente africano, in quella che prende il nome di Operazione Capri. L'offensiva tuttavia si infrange senza successo contro un muro di quasi 500 cannoni controcarro e da quel momento in poi a Messe e ai suoi uomini non rimane altro che la difesa ad oltranza. I combattimenti si trascinano fino a maggio, quando alle truppe italo-tedesche rimane solo un piccolo pezzo di terra da difendere a nord-est della Tunisia. Un primo messaggio italiano autorizza Messe e i suoi alla resa, ma, comunicata la volontà di arrendersi solo con l'onore delle armi, gli inglesi rigettano la richiesta italiana. Messe decide pertanto di non arrendersi, ma alle 19.35 del 12 maggio un ultimo messaggio da parte del Comando Supremo italiano ordina: cessate il combattimento, siete nominato maresciallo d'Italia, onore a voi e ai vostri uomini. Davanti a un ordine diretto di resa, Messe depone le armi e si arrende alle truppe alleate, suscitando stupore a Montgomery, convinto di essersi battuto contro un comandante tedesco. Una cosa che tra l'altro dopo la guerra lui andrà a scrivere in un libro e che Messe ribatterà. Tenuto prigioniero in una residenza di Oxford, Messe fa ritorno in Italia il 7 novembre 1943, dopo l'armistizio, per continuare la guerra a fianco del re come capo di Stato Maggiore. Un ruolo che ricopre fino al 1945. Dopo la guerra, con un provvedimento ad personam, gli è concesso di tenere il grado di maresciallo d'Italia, ma nel 1947 viene collocato nella riserva, segnando la fine della sua carriera militare, di fatto, e da lì a qualche anno invece l'inizio di quella politica. Muore nel 1968 a Roma, portando con sé il ricordo di un grande comandante e di ultimo maresciallo d'Italia.